non era partita la registrazione. Quindi l'altra volta vi parlavo di una cassetta degli attrezzi che è indispensabile per avere degli rudimenti di base. Quindi oggi iniziamo a mettere qualche oggetto in questa cassetta degli attrezzi e partiamo quindi un po' facendo la presentazione di questa tradizione Bön. Allora, come tutti voi sapete, la tradizione Bön è la tradizione autoctona, diciamo, del Tibet, quindi la tradizione spirituale che esisteva in Tibet prima che arrivasse il buddismo, grosso modo nel VI-VII secolo d.C. Adesso lo vedremo in maggior dettaglio, quindi quando si parla di Bön si parla della tradizione più antica del buddismo indiano e dell'introduzione del buddismo indiano nel suolo e nel territorio tibetano. Si parla di una tradizione che normalmente viene suddivisa diciamo in tre fasi differenti. Per cui quando voi sentirete la parola Bön, c'è subito un riferimento a quello che viene chiamato il Bön primitivo, che è una sorta di insieme di credenze e di rituali, che troviamo in tutta la zona, tibetana, ma non solo nella zona tibetana, anche nelle zone limitrofe, che sono degli insegnamenti essenzialmente connessi con la dimensione sciamanica. In che senso? Sono degli insegnamenti e dei rituali molto concreti, molto pragmatici, che hanno come scopo principale quello di mantenere un equilibrio tra la dimensione del visibile e dell'invisibile, della dimensione di noi esseri umani con la natura e le entità e le energie invisibili che la abitano e che la animano. Quindi in questa parte, diciamo, sciamanica e rituali da questo punto di vista, quelli del Bön, non sono troppo diversi dai rituali sciamanici che trovate in area malayana, ma anche in area siberiana, in Centro Asia e così via dicendo. Sono dei rituali che servono a far questo. Sono rituali di terapia magica, sono rituali oracolari, sono rituali per soggiogare diverse entità della natura, quindi sono rituali di offerta, rituali che hanno soltanto questa finalità principale, mantenere un equilibrio e se si creano delle situazioni conflittuali tra l'uomo e il mondo delle entità sottili che stanno attorno all'uomo, riequilibrare, quindi ricreare armonia e ricreare questo equilibrio. Alcuni di questi insegnamenti, e fra poco lo vedremo ancora meglio, sono inseriti, ancora oggi sono praticati all'interno della religione Bön. E alcuni di questi rituali e insegnamenti, si dice, furono stati proclamati direttamente, diffusi direttamente dal Buddha, che è il Buddha fondatore della religione Bön, cioè il Buddha Thompa Sherpa. Quindi, primo elemento, anche se nel passato si è molto abusato di questo termine e c'è stato per tantissimi decenni, quando gli antropologi, i tibetologi lavoravano in Tibet, dicevano tutto ciò che è sciamanesimo tibetano è Bön e tutto ciò che è Bön altro non è che sciamanesimo. In realtà non è così. È una parte della tradizione Bön, una parte che ancora esiste, è vivente, è praticata. Se andate in Tibet, se andate in altre zone dove il Bön esiste, come nel nord del Nepal, quindi sono ancora oggi presenti, ma non è il Bön in quanto tale non è la totalità del Bön. Il Bön che a noi interessa è quindi una seconda, potremmo dire una seconda parte del Bön, che è quello dello Yundrung Bön, che letteralmente significa il Bön della svastica o Bön eterno, appunto svastica è sinonimo di eternità, ma non nel senso l'Eterno con la E maiuscola, ma semplicemente si riferisce a insegnamenti che riguardano la nostra natura intima eterna, quindi la nostra identità profonda che è eterna in questo senso, e sono insegnamenti eterni nel senso che non sono collocabili nella dimensione dello spazio e del tempo, esistono prima che avvenisse la manifestazione dello spazio e del tempo. Quando si parla di Yundrung Bön, entriamo proprio nel vivo del Bön, sono questi insegnamenti che sono stati proclamati date pazienza, da il Buddha Thompa Sherab, che alcuni di voi già ne hanno sentito parlare, è il Buddha fondatore di questa religione, che secondo la tradizione Bön apparve sulla Terra grosso modo 18.000 anni fa. Quindi molto prima del Buddha Sakyamuni, cioè il Buddha che ha dato origine al buddismo indiano, il buddismo che noi conosciamo quindi, e quindi per conseguenza tutte le altre forme di buddismo, tibetano, cinese, zen e quant'altro. Il Buddha Tonpa Sherpa appare molto prima, appare in Asia centrale, quindi questa è una notazione importante, sebbene il Burn si dica la religione pre-buddista del Tibet, e quindi sempre il Burn viene associato al Tibet, in realtà il Burn non è nato e non è apparso sulla terra in Tibet, ma in Asia centrale, quindi a ovest rispetto ai confini tradizionali del Tibet. Buddha Tonpa Sherpa apparve in una regione che viene chiamata nei testi Tazik e che grosso modo, anche se è difficile appunto identificarla geograficamente, è una zona che possiamo più o meno identificare con la zona, diciamo, a cavallo tra Afghanistan, nord-est dell'Iran, parte del Pakistan, quindi tutta una fascia che è più Asia centrale che zona sino-tibetana. Quindi questo ci fa capire che le radici della tradizione Burn sono più delle tradizioni legate al mondo indoeuropeo che al mondo sino-tibetano. Tonpa Sherpa, Buddha Tonpa Sherpa, quando apparve sulla Terra, apparve non in una zona normale, ma in un regno, che è il regno di Olmolluring, di cui noi parleremo, che è una sorta di regno nascosto, regno invisibile, regno sì presente sulla Terra, ma non percepibile dai sensi, diciamo, di noi esseri ordinari. È una sorta di, potremmo dire, piccolo paradiso terrestre, ma intanto per intenderci, è l'equivalente nella tradizione Burn di quello che nella tradizione buddista è il regno di Shambhala, quindi è un regno nascosto, esistente e accessibile unicamente da persone che hanno particolari capacità spirituali. Quindi soltanto i grandi praticanti, soltanto gli esseri realizzati, hanno possibilità non solo di entrare in contatto con gli insegnamenti che emanano da Olmolluring, ma recarvisi e ricevere insegnamenti direttamente all'interno di questo regno, che a tutti gli effetti è un regno parallelo rispetto alla nostra dimensione grossolana terrestre. Apparve in questo regno e da lì quindi che iniziò a diffondere gli insegnamenti dello Yundurbon. E da questo momento in poi, se voi seguite un po' la vita, quella che è stata la biografia di Tonpa Sherpa, del Buddha Tonpa Sherpa, segue a grandi linee le tappe e gli stessi eventi che sono caratteristici del Buddha Sakyamuni. Quindi anche lui nasce essenzialmente come una figura, potremmo dire, regale, poi a un certo punto prende dei voti e a un certo punto, poi dopo aver preso dei voti, insegna i vari aspetti della tradizione dello Yundurbon, che come vedremo e spiegheremo meglio, si compongono in tre aspetti, c'è cioè l'elemento dei sutra, cioè gli insegnamenti che sono soprattutto connessi alla vita monastica e al cammino monastico. Poi spiegheremo meglio questo, intanto ovviamente memorizzate questi termini, poi pian piano ci ritorniamo, l'importante sono piccoli semi questi qua. C'è la parte degli insegnamenti tantrici, quindi la cosiddetta via della trasformazione, e poi come vedremo fra poco, come pinnacolo più alto di tutti gli insegnamenti diffusi, manifestati e proclamati da Buddha Tonpa Sherpa, ci sono appunto gli insegnamenti dello Dzogchen, che sono il livello più alto, sono considerati il pinnacolo di questi insegnamenti, proprio perché sono degli insegnamenti che in maniera diretta si focalizzano sul problema e in maniera diretta portano la soluzione al problema. Quindi sono degli insegnamenti che hanno lo scopo in maniera immediata di permettere a noi di fare esperienza della nostra natura illuminata, quindi della nostra natura Buddha, che è presente in ciascuno di noi, come dicevo l'altra volta, non è che viene dall'esterno, non è che viene costruita, non è che viene elaborata, è semplicemente una natura che viene riscoperta, che è in noi, è sempre stata in noi, non ci ha mai abbandonato, abbiamo solo il piccolo problema che l'abbiamo dimenticata, abbiamo perso questa connessione con l'esperienza diretta della nostra natura Buddha, quindi questi insegnamenti in maniera rapida e fulminea hanno lo scopo di riconnetterci a questa esperienza, ok? E in questo senso la tradizione Bön è molto simile come organizzazione degli insegnamenti alla tradizione buddista tibetana, ma soprattutto quella che è la scuola antica tibetana, le scuole non riformate, cioè la scuola degli Nyingma, dove veramente in maniera molto simile e parallela voi troverete cioè, il cammino dei sutra, il cammino dei tantra, e i tantra sono organizzati in maniera molto simile, anche se con alcune differenze nel Bön e nella tradizione buddista, ma anche nella tradizione Nyingma, lo Dzogchen veramente rappresenta il pinnacolo più alto degli insegnamenti. Quando si parla degli insegnamenti dello Yundren Bön e la classificazione di questi insegnamenti proclamati da Tonpa Sherab, sì, ci sono questi tre aspetti che sono appunto Sutra, Tantra e Dzogchen, ma tradizionalmente, adesso qui cerco di riassumere al massimo, ma ci potremmo fare 150 lezioni soltanto su questo aspetto. Nel corso dei secoli questi insegnamenti sono stati sistematizzati e organizzati in vari sistemi, tra cui quello più noto è quello dei nove veicoli dello Yundren Bön, le nove vie, che sono quindi una classificazione degli insegnamenti che parte dalle vie considerate più basse, ma non perché siano basse, ma semplicemente perché, come dicevo prima, sono le vie che riguardano le pratiche magiche, le pratiche sciamaniche, che servono semplicemente a regolamentare e a mantenere in equilibrio le relazioni tra visibile e invisibile. Poi man mano, da questi che sono chiamati i veicoli della causa, si hanno i veicoli dell'effetto, che sono invece i veicoli che riguardano appunto il Vinaya, quindi le pratiche e la condotta propria dei monaci. A un livello più alto in questi veicoli degli effetti ci sono appunto gli insegnamenti tantrici e poi lo Dzogchen. Quindi è come se fosse una torre dove tutti gli insegnamenti sono stati classificati in nove gradini differenti, dove i primi riguardano questa dimensione magico-sciamanica. Ma non in maniera materiale, nel senso è un lavoro con le energie sottili della realtà, e in questo la tradizione Bön è nota fin da sempre per avere una capacità particolare a trattare con il mondo invisibile e il mondo dell'energia, e in particolare, adesso non apriamo una parentesi, lo accenno soltanto, la tradizione Bön storicamente nel passato era particolarmente nota per la capacità a svolgere i rituali funebri. E quindi a utilizzare rituali funebri come occasione per permettere al defunto realmente di o rinascere in dei piani superiori di realtà o addirittura raggiungere l'illuminazione nel post-morte. Questo già come primo elemento, quindi già vi do qualche coordinata, già un pochino si compone questo quadro. Quindi parte Bön primitivo, che è essenzialmente sciamanico, lo Yundren Bön, e quando parliamo di Yundren Bön c'è il Buddha Tonpa Sherab, quindi una figura storica, che storica ovviamente non possiamo dire 18.000 anni fa, non ci sono documenti storici né gli archeologi possono dire niente in merito, però è una religione, scusate, proclamata a tutti gli effetti, che è un fondatore, che ha degli insegnamenti che sono stati proclamati e che nel corso dei secoli sono stati sistematizzati. Yundren Bön. Terza fase è quello che viene chiamato il Bön nuovo o Sarma Bön, che è una forma di Bön che ovviamente attinge al 90% dallo Yundren Bön, ma che si è sviluppato soprattutto in Tibet e in aree limitrofe, soprattutto anche nella zona del nord del Nepal, quindi Mustang, ma più che altro il Dolpo, dove nel corso dei secoli gli insegnamenti del Bön si sono uniti ad alcuni aspetti della religione buddista. Quindi quando si ha a che fare con questa tradizione del Sarma Bön, quindi del Bon Nuovo, sono degli insegnamenti dove il linguaggio filosofico, alcune pratiche stesse di meditazione sono molto simili a quelle buddiste, ancora una volta appunto quelle buddiste soprattutto della scuola Nyingma. Ed è questo un tipo di Bön che grosso modo si è sviluppato a partire dal XIV secolo della nostra era. Questo come primo quadro generale, quindi qualche piccola informazione, mi dite voi se qualcosa di quello che ho detto sfugge, non è chiaro, e questo è il momento magari di puntualizzare alcune cose, poi pian piano andiamo avanti con questa densa, concentrata, ma comunque schematica presentazione. Poi andiamo a vedere come sono organizzati gli insegnamenti. Vi ci ritrovate? È troppo già difficile o molte cose le riuscite a ritrovare o a trovare?
Posso dire una cosa?
Sì.
Ciao. Da quello che io ho letto proprio recentemente, lo Dzogchen, secondo, diciamo, un maestro che ho seguito, che adesso non c'è più, magari lo conoscerai, Norbu, è qualcosa che è quasi al di fuori della nostra Terra, cioè del nostro pianeta, è qualcosa che è nell'universo e in questo senso è primordiale, quindi è antecedente anche che poi si unisce allo Bon nelle aree dove tu hai citato, però è qualcosa che c'è già prima come mente primordiale, mente suprema. Non so se sono stato chiaro.
Assolutamente chiarissimo, quello che dici tu è assolutamente vero. Adesso andiamo appunto alla parte che vado adesso a presentare, vi parlerà proprio di questo. Addirittura Nankai Norbu, se non sbaglio, diceva che gli insegnamenti dello Dzogchen sono simultaneamente insegnati in 13 sistemi planetari differenti. Quindi
Esatto,
simultaneamente in questo momento ci sono Buddha, insegnanti, maestri che li stanno diffondendo in altri sistemi planetari contemporaneamente. Adesso lo vedremo meglio in che senso sono universali al di fuori del tempo e dello spazio, come giustamente hai rilevato. Non sono soltanto degli insegnamenti primordiali che poi si innestano e si manifestano attraverso delle tradizioni specifiche, come il caso del Bön o come il caso del buddismo, ma sono anche degli insegnamenti che vengono impartiti a esseri che non sono per forza esseri umani. Quindi gli insegnamenti dello Dzogchen sono impartiti a dimensioni divine. Ci sono insegnamenti Dzogchen impartiti soprattutto per la dimensione dei Naga, cioè degli spiriti serpente, dei regni, degli spiriti e delle divinità serpente che sono spesso associate alle acque e al sottosuolo. Quindi ci sono insegnamenti Dzogchen, come dice anche alle volte Kenpo Gelek, ci sono dei Buddha che vanno a proclamare la dottrina anche nei regni animali. Quindi ogni essere senziente, conformemente alle sue capacità, può ricevere insegnamenti di questo genere. E ci sono appunto dei Buddha che si manifestano in forma a concia per poter trasmettere visibilmente in maniera diretta questi insegnamenti anche a esseri che non hanno il corpo come il nostro, non hanno un destino come il nostro e non hanno delle forme di intendimento come il nostro. Ti risponde alla domanda un po' a quello che stavi dicendo? Perfetto.
Volevo appunto una conferma di questo.
Assolutamente. Mi dite voi se posso andare avanti, se no se ci sono cose che volete intanto prenderne nota, poi invece magari le vediamo più là, alla fine, come volete voi.
Martino, se posso. Cecilia.
Ah, scusa, ecco, ah, vedevo la scusa, la manina alzata, ma...
No, figurati. Ciao. Ascolta, per me è tutto nuovo. Io non ti nego che prima degli incontri mi guardo un po' i video per non arrivare qui e non capire niente, però tutti questi nomi che per me sono, magari per alcuni sono la quotidianità, ma per me sono tutti nuovi, mi stanno un po' confondendo. Quindi non so neanche io come chiederlo o cosa dire, non so se riesci a fare un riassunto di quello che hai detto adesso, mi sono proprio confusa. Cioè, quello che ho capito è che è stato al Giocen, nasce dal Bonn, e che come una scala, giusto, dove il Nacolo e lo Zocen, e prima ci sono questi veicoli, queste vie, però mi sono confusa nei nomi. Tu dimmi, va bene così, non ti preoccupare, o non so, devo
Allora, guarda,
scusarti.
preoccuparti non ti devi preoccupare, cioè esattamente come quando ti fanno fare una full immersion, impari l'inglese, non sai mai l'inglese, dice lo vai a imparare con un insegnante inglese, quindi vai in classe la prima volta, senti solo parlare inglese, ti sembra di non capire niente, poi man mano l'orecchio da solo si abitua, memorizza e tu da sola non sai manco come ti impari l'inglese senza manco avere una persona che ti traduce una parola in italiano. Quindi qui è la stessa cosa, non ti preoccupare, è come se veramente fossi andata in una classe di roba strana, quindi senti per la prima volta dire delle cose con dei nomi, tra l'altro anche di difficile pronuncia, alcuni difficili da memorizzare. Quindi no, no stress, nel senso è normale quello che tu vivi. Piccola cosa, alcune cose che qui spiego un pochino più in dettaglio, in maniera un po' più anche meno formale. Se vi interessa, se ti interessa, ci sono dei piccole clip che ho fatto su YouTube, sul canale Lupo della Steppa Channel, che sono fatte proprio così per dummies, come si dice, proprio per chi è duro di intendimento, ma non è così, è per chi non ha letto magari qualche libro, è interessato e quindi così in maniera progressiva riesce a entrare nei temi. Quindi quelli li puoi riguardare, sono fatti in maniera anche quella semplice, schematica, e ti aiutano a farti un po' di ripetizioni di inglese al di là di quello che puoi fare qua. E poi l'ultima cosa, sì, quello che ho detto in effetti, come tu l'hai esposto, è più o meno quello che ho detto. Quindi l'importante è che quando si parla di Bern, a noi interessa, perché su quello tanto noi lavoriamo sullo Jungbrunn, quindi sul Bonn eterno o Bonn della Svastik. Quindi il Bonn sciamanico primitivo e il Bonn riformato, diciamo, simile al buddismo, non ci interessano per il momento e non andremo a lavorare su quello. Noi andremo a lavorare sullo Jungbrunn, quindi gli insegnamenti che sono stati proclamati dal Buddha Thompa Shelab, e adesso ci entriamo, perché questa è la grande importanza, grazie al nostro amico che ha fatto una precisazione, che sono degli insegnamenti che hanno a che fare con la tradizione primordiale, cioè come dicevo anch'io prima all'inizio, sono al di là del tempo e dello spazio, esistono da prima che tempo e spazio si manifestassero, perché sono connaturati alla dimensione eterna di tutto ciò che esiste. Però la cosa importante, ed è per questo che la tradizione Bern per me è una grazia veramente, che questa tradizione, una grazia infinita che questa tradizione esista ancora sul nostro pianeta, perché lo Yundrum Bern sono degli insegnamenti che da Thompa Shelab, e come vedremo da ben prima di Thompa Shelab, sino al giorno d'oggi si sono mantenuti ininterrotti. Cioè una catena di insegnamenti, che adesso vedremo in maniera molto condensata come funziona questa catena di insegnamenti, sono trasmessi da maestro a discepolo in maniera ininterrotta. Non c'è mai stata una forbice, non c'è mai stata una cesura per cui poi si è dovuto rifare un nodo e far finta che, come dire, la corda era unita. No, questa corda è rimasta sempre, 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 sempre unita. E la grandissima fortuna è che da Thompa Shelab ai giorni nostri, questo grandissimo maestro che risiede a Kathmandu, che è Yonzin Tenzin Namdak, che quest'anno compirà 100 anni, questo anzianissimo signore tibetano che è considerato da molti a tutti gli effetti un Buddha vivente, è il detentore di tutti i lignaggi di pratica dello Yundan Bon. Quindi al giorno d'oggi gli insegnamenti proclamati 18.000 anni fa da Thompa Shelab sono ancora gli stessi proclamati per bocca e per voce di Yonzin Tenzin Namdak, e hanno la stessa efficacia, perché, come ricorda lo stesso Yonzin Tenzin Namdak, e forse già mi è capitato di dirlo ad alcuni di voi, non solo c'è una catena di insegnamenti che è rimasta ininterrotta sino ad oggi, Ma come ricorda Yonzin Tenzin Nandak, 18.000 anni fa, quando Tonpa Sherab discese sulla Terra e iniziò la sua proclamazione come Buddha, fece una promessa, cioè fece una promessa che è quella di tutti i veri bodhisattva, di tutti i Buddha, cioè promise che si sarebbe mosso per soccorrere, per dare insegnamenti e per aiutare tutti gli esseri senzienti che si fossero rivolti a lui e a questa tradizione. E come dice Yonzin Tenzin Namdak, questa è la cosa che fa venire le vertigini, quella promessa che è stata fatta 18.000 anni fa, il Buddha Tonpa Sherab ancora la mantiene. Quindi 18.000 anni fa o un secondo fa, Buddha Tonpa Sherab ripete le stesse cose e come era disponibile, pieno di compassione, infinitamente pieno di compassione ad aiutare gli esseri senzienti 18.000 anni fa, lo sta facendo anche adesso e continuerà a farlo finché esisterà il samsara. Quindi questa è una bella garanzia, non è un cammino dove si cammina da soli, si cammina all'interno di una trasmissione, di un lignaggio che è ancora vivo ed attivo. E dove si cammina non da soli, quindi la presenza, la benedizione degli insegnamenti, ma anche di coloro che sono i detentori e i proclamatori di questi insegnamenti, è ancora oggi esistente ed efficace. E questo è molto, molto, molto raro, soprattutto al giorno d'oggi. Detto questo, allora vi ripeto in maniera molto molto semplice a quelli che sono i lignaggi principali di trasmissione dello Dzogchen, quindi per la nostra amica che prende appunti, che dice che ha paura di perdere le coordinate, non c'è nessun pericolo. Quindi adesso entriamo a parlare solo dello Dzogchen. Quindi puoi lasciare di lato lo Yundong Bon, le cose tantriche, le cose strane che abbiamo detto fino adesso. Adesso ci occupiamo solo di questo pinnacolo degli insegnamenti, ok? Che per la dimensione terrestre sono legati sempre al Buddha Tonpa Sherab, non è che c'è un altro maestro che li ha proclamati. Però quello che interessa è che Tonpa Sherab non è lui che li ha inventati. Non è stato il primo, lui stesso ha ricevuto questi insegnamenti non in una dimensione terrestre, in un'altra dimensione. Tant'è vero che nello Yundren Burn si dice che gli insegnamenti dello Dzogchen hanno come sorgente prima la dimensione ultima della realtà. Che questo ne ritorneremo, quindi è bene memorizzarlo questo termine. Quindi sono degli insegnamenti che sono, si dice, stati proclamati per primo da Kuntu Zampo. Kuntu Zampo in tibetano significa l'infinitamente buono, che è la personificazione, diciamo, della dimensione prima e ultima della realtà, che per noi lo vediamo e lo percepiamo come un essere. Tra l'altro, Kuntu Zampo è raffigurato in maniera identica all'immagine che avete visto prima che iniziassimo la chiacchierata questa sera, quindi questo essere a gambe incrociate di colore bianco, ok? Quello è Tapiriza, ma Kuntu Zampo nell'iconografia classica è sempre rappresentato nella stessa maniera, o bianco o blu, dipende poi dalle tradizioni. Quindi questi insegnamenti significa che nascono nella dimensione prima della realtà, al di là del tempo e dello spazio. Questa dimensione prima della realtà non la dobbiamo pensare come una sorta di Dio esterno che a un certo momento dice io adesso do gli insegnamenti a tutti gli esseri. No, quel Kuntu Zampo è fuori di noi, ma questo Kuntu Zampo è anche la nostra natura Buddha. Quindi questi insegnamenti ce li abbiamo già iscritti nel nostro DNA infinito, anche noi dentro. Quindi il lavoro dei Buddha e degli insegnamenti è risvegliare questa consapevolezza che però già esiste in noi e non viene dall'esterno. Su questo ci batterò parecchio perché è proprio uno spartiacque incredibile tra il cammino dello Dzogchen e altri cammini che possono sembrare quasi identici, ma che in realtà non sono per niente uguali allo Dzogchen. Quindi immaginate da questa dimensione prima, al di là dello spazio e del tempo, che viene detta pura vacuità, nel senso una dimensione talmente alta che non è definibile, non esistono parole per poterla definire, non esistono termini per poterla abbracciare, quindi è l'assoluto più assoluto. Tanto per intenderci, sono tutti termini strumentali. Vedrete molte cose che dico oggi, le smentirò le prossime volte quando troveremo dei termini ancora più precisi per parlare di certe cose. Però già è già importante che voi su questo abbiate qualche coordinata forte. Sono questi famosi basamento e questi mattoni di fondazione che ci servono. Da Kuntu Zampo, che rappresenta quindi, personifica la dimensione prima della realtà. Questi insegnamenti dello Dzogchen sono stati trasmessi a nove esseri in una maniera molto particolare. Questa prima trasmissione viene chiamata la trasmissione aurale, nel senso che gli insegnamenti sono stati trasmessi in maniera diretta. Non c'erano libri, non c'era bisogno di trasmissioni orali, qualcuno che spiegasse a un altro cosa sono questi insegnamenti. Ma per via assolutamente diretta, potremmo dire telepatica, ma quando si parla di telepatia pensiamo al nostro cervellino che trasmette le informazioni a un altro cervellino. Qui non ci sono cervellini, c'è solo una dimensione illuminata che in maniera istantanea trasmette ad alcune ipostasi, quindi ad alcune manifestazioni di questa dimensione illuminata, questi insegnamenti in maniera tale che si diffondano e che pian piano possano scendere fino alla dimensione terrestre. Quindi la prima parte di questi insegnamenti Dzogchen sono quelle che è chiamata la trasmissione diretta da mente a mente, per cui dalla dimensione di Kuntu Zampo sono trasmesse una serie di esseri dello stesso livello, della stessa dimensione, quindi al di là dello spazio e del tempo, che ricevono questi insegnamenti e cominciano così a trasmettersi. Cosa accade? Che pian piano questi insegnamenti, che appunto sono poi sulla Terra trasmessi grazie all'intermediazione di Tonpa Sherab, che Tonpa Sherab ha una parte potremmo dire terrestre, ma Tonpa Sherab esisteva prima di apparire sulla Terra in una dimensione illuminata e lui li ha ricevuti appunto questi insegnamenti grazie a questa trasmissione da mente a mente aurale. Allora, da questo momento in poi cosa succede? Quando gli insegnamenti diventano degli insegnamenti terrestri, abbiamo un altro genere di lignaggio, per cui questi insegnamenti, secondo le tradizioni, una parte furono insegnate a degli esseri umani, a dei grandissimi praticanti. In alcuni casi, sotto forma anche qui di trasmissione telepatica diretta nel corso di sogni, nel corso di visioni. Quindi ancora non c'era l'intermediazione, del veicolo orale. Tutto avveniva così, istantaneamente, come se fosse un contatto tra la sorgente, che emana e il recipiente che accoglie. Poi, piano piano, nasce appunto una tradizione che è chiamata il lignaggio unico, dove sono dei maestri terrestri, legati ovviamente alla tradizione dello Yun Drum Bon, e questo lignaggio si chiama lignaggio unico, per quale motivo? Per il semplice fatto che gli insegnamenti dello Dzogchen sono trasmessi da un unico maestro a un unico discepolo. Forse questo l'avevamo già detto anche l'altra volta. Quindi, se è vero che tutti gli insegnamenti dello Yun Drum Bon, i tantra, le cose che abbiamo detto, sciamaniche, i sutra, erano insegnati a più persone, e spesso queste più persone erano dei siddha, cioè degli eremiti itineranti che quindi vivevano e passavano la loro vita chiusi nelle caverne a meditare e poi di tanto in tanto andavano a ricevere gli insegnamenti dai maestri, prendevano gli insegnamenti, poi si ritiravano nell'eremitaggio e giù a meditare nuovamente. Ebbene, se questi insegnamenti erano dati a più persone, lo Dzogchen invece era trasmesso da un solo maestro a un solo discepolo, quello che aveva le qualifiche migliori, quello che era più ricettivo, quello che era in grado di intendere quel genere di insegnamenti. Quindi passavo, io faccio sempre questo esempio, come una goccia che cade dentro un unico recipiente, quando questo recipiente è pieno. Quando il discepolo ha realizzato interamente gli insegnamenti, cade un'altra goccia, ma non cade a pioggia, cade su una persona. Quindi vi potete immaginare quanto erano segreti, potremmo dire con un termine che io ho in sommo dispregio, ma va di moda, quanto fossero esoterici questi insegnamenti, perché fino al grosso modo all'ottavo secolo d.C., quindi fino a epoca recente. Noi parliamo di Tonpashalab 18.000 anni fa. Questi insegnamenti sono trasmessi da un unico maestro, un unico discepolo, fino all'ottavo secolo d.C., quindi epoca molto recente. Avvenivano attraverso questa maniera qua: un unico maestro, un unico discepolo. Quindi insegnamenti molto, molto segreti. Che si sono trasmessi su un filo attraverso un filo luminoso molto molto sottile. Cosa succede poi intorno all'ottavo secolo? Nell'ottavo secolo abbiamo che l'ultimo esponente di questo lignaggio unico, che è Tapiriza, anche questo scrivetevelo il nome, Kuntuzampo Tapiriza, gli altri nomi li possiamo per il momento omettere, ma Tapiriza è fondamentale perché le pratiche di meditazione che noi andremo a fare e tutte le pratiche di meditazione in generale in ambito Dzogchen e tantrico e non solo, hanno sempre come riferimento questa figura di questo importantissimo maestro, Tapiriza, storico, vissuto appunto nell'VIII secolo, in una zona, nel regno ancora, nell'ovest del Tibet esisteva questo antico regno che era il regno dello Shanshung, che poi è stato in parte annesso dai tibetani. E questo maestro fu il primo, ad avere più di un discepolo e fu anche il primo che, permise che gli insegnamenti dello Dzogchen venissero trasmessi in forma non solo orale, ma anche scritta. Poi ve lo ripeto se c'è qualcosa che non è chiaro. Cosa c'è di fondamentale in questo lignaggio unico? C'è di fondamentale che tutti i maestri che hanno fatto parte di questo lignaggio sono dei maestri che hanno realizzato completamente gli insegnamenti dello Dzogchen e hanno manifestato quello che è l'aspetto ultimo di questi insegnamenti, il segno, diciamo, potente e totale della realizzazione totale degli insegnamenti, che è il corpo d'arcobaleno. Quindi tutti questi maestri, e lo Dzogchen mira anche a questo, poi spiegheremo per quale motivo lo Dzogchen è diverso da altri cammini simili, perché è diverso dall'Advaita, perché all'interno, ad esempio, la tradizione buddista è diverso dal Mahamudra, ad esempio, proprio perché lo Dzogchen ha all'interno una serie di insegnamenti che hanno come scopo la reintegrazione totale del praticante nella dimensione prima della realtà, quindi la reintegrazione totale di noi in questa dimensione da cui sono nati questi insegnamenti al di là dello spazio del tempo. E questa reintegrazione totale non è solo una reintegrazione della nostra mente, ma è di tutto ciò che noi siamo come persone. Quindi anche l'elemento fisico ha diritto a reintegrarsi, e siccome quella dimensione, qui ci sto andando con l'accetta, è molto più complesso, ma sul corpo di arcobaleno avremo di che parlare, che è un tema affascinante, estremamente affascinante. Quindi tutti questi maestri hanno ottenuto la massima realizzazione, nel senso che il loro corpo fisico spontaneamente è stato trasmutato in degli elementi luminosi che, guarda caso, sono semplicemente la luminosità spontanea della nostra natura Buddha profonda e della realtà tutta nella sua dimensione primigenia. Corpo d'arcobaleno, quindi, è ciò che fa la differenza tra lo Dzogchen e altri insegnamenti sublimi, seppur sublimi, ma che non trattano nello specifico di questo aspetto. Il corpo d'arcobaleno è una realizzazione che riguarda questi maestri importantissimi del passato, ma non solo, perché di corpo di arcobaleno e di maestri praticanti che hanno ottenuto e realizzato il corpo di arcobaleno ci sono stati fino a epoca molto recente. C'è stato questo grandissimo maestro Bompo Dzogchen, che era Charza Rinpoche, che ha vissuto a cavallo fra il XIX e l'inizio del XX secolo, quindi grosso modo vicinissimo a noi. Beh, nell'epoca, ahimè, in cui Hitler più o meno stava muovendosi a creare il nazismo in Germania, dall'altra parte del mondo, Charza Rinpoche invece era questo sublime essere illuminato che ha ottenuto nel XX secolo il corpo d'arcobaleno. Quindi, cioè, da una parte ci sono eventi catastrofici della storia, d'altra parte ci sono ancora insegnamenti così potenti che portano i loro frutti in praticanti di così alto livello come Sharza Rinpoche. Ma anche in epoche successive, beh, quindi dopo gli anni 30, ci sono vari episodi, e su questo Campo Gelecca vi può assolutamente parlare di maestri realizzati che hanno, scusate, non di maestri, di praticanti realizzati che hanno realizzato il corpo d'arcobaleno, che è una qualcosa appunto, di proposito non detto maestri, ma praticanti, perché alcune persone che hanno ottenuto il corpo dell'arcobaleno erano dei praticanti Dzogchen molto semplici, molto umili. Si parla di pastori tibetani che in silenzio e molto discretamente hanno praticato tutta la vita mentre stavano a pascolare il loro mandrio di yak e che però in fase finale della loro vita sono scomparsi, quindi hanno realizzato il corpo d'arcobaleno, che è quindi questa trasmutazione totale degli elementi fisici, organici fisici nella loro matrice luminosa, e quando avviene questa trasmutazione a livello totale non rimane nessun resto fisico della persona. La persona non muore, ma direttamente passa da questa dimensione terrestre grossolana alla dimensione, diciamo, luminosa della chiara luce. Quindi è un qualcosa che vi fa anche capire che questi insegnamenti non è che sono leggendari, cioè c'è gente che fino a pochissimo tempo fa ha raggiunto ciò che ha raggiunto negli anni e nei secoli, nei millenni passati, altri maestri. Questo ci fa un pochino capire quindi di che cosa stiamo parlando. Da questo momento in poi, quindi adesso vado molto veloce, dopo Tapiriza gli insegnamenti sono stati appunto tradotti, sono stati trascritti nella lingua dello Shanshung, si sono avuti la possibilità che più praticanti simultaneamente assorbissero e ricevessero insegnamenti dello Dzogchen. Da quel momento in poi non vi sto a descrivere, ma sono nati appunto una serie di lignaggi di pratica dello Dzogchen che ancora oggi esistono e che sono appunto tuttora esistenti e che hanno come massimo detentore appunto Yonzin Tenzin Nandak attualmente. Quindi questo è un pochino rapidamente e sinteticamente il riassunto di che tipo di tradizione, all'interno di quale tipo di tradizione noi andremo a praticare e con che tipo di tradizione e di insegnamenti voi andrete pian piano a interfacciare. Ben sapendo, questo l'ho detto, lo ripeto, è importante perché non vorrei che si creino malintesi, io sono qua a svolgere un servizio. Io non sono un guru, sono semplicemente una persona che forse ha praticato malamente, in maniera molto pigra, un pochino più a lungo di voi, ma non ho qualifiche particolari, quindi semplicemente sto qua a rendere un servizio a questa tradizione e quindi cerco di fare del mio meglio, ma non avrete e non sono io il vostro referente per questa tradizione. Io vi do dei consigli, pratichiamo assieme, poi ci saranno i lama e nella fattispecie quindi Kenpo Gelek Jinpa, che per me è maestro, ma è più che maestro, è amico e fratello che lo conosco da più di 30 anni, Kenpo Gelek, che però per me è l'intermediario vivente con il mio maestro che è Yonzin Tenzin Namdak, maestro che è maestro radice anche di Kenpo Gelek. Quindi diciamo io semplicemente svolgo questo lavoro per voi e semplicemente perché vorrei che piano piano entraste veramente in contatto con gli autentici depositari di questa tradizione, possiate praticare assieme a loro, ricevere insegnamenti da loro, con loro e ricevere le trasmissioni che sono appunto quei potenziamenti che poi vi danno non solo l'autorizzazione ma le benedizioni e diciamo attivano quel potenziale che insito nella pratica stessa e nella meditazione stessa. Per la mia parte non aggiungerei altro, che ho visto che già comunque abbiamo fatto un bel po', quindi non vorrei che diventasse troppa teoria, solo fiume di teoria, importante avere riferimenti, ripeto, ma no, non più di questo perché ho paura, se no che diventa un po' troppo. Lascio a voi la parola se c'è
Se
qualcosa che
posso,
non è chiaro o che volete sapere in più o che quello che
posso Martino?
è. Sì,
Non so se
certo.
si sente. Ok, buonasera intanto e grazie veramente di questa opportunità che ci stai dando anche la Francesca. Insomma, io volevo chiedere, quando hai parlato dell'aspetto, diciamo così, delle fonti storiche dell'origine, diciamo così, e del Buddha, diciamo, che ha dato inizio alla possibilità che questo insegnamento possa arrivare fino a noi. E tu, non ho capito bene, dicevi, non ci sono
diciamo così, situazioni di fonti storiche o accertamenti storici su questa situazione, però non è messo in discussione che praticamente parliamo di fatti che sono accaduti al di là degli insegnamenti, che sono, diciamo così, al di là di una dimensione terrestre. Già questo argomento fu affrontato per quanto riguarda il Buddha Shakyamuni, no? E gli insegnamenti che non erano tutti orali, poi con la lingua Pali, eccetera, furono trascritti, quindi su quanto ciò che è arrivato a noi poi sia direttamente da, oppure diciamo con qualche situazione che si è aggiunta. Non so se sono stato chiaro. Io lì non ho capito sul discorso della.
No, no, tu hai capito benissimo, nel
Tu
senso che
sei
mi sono
antropologo,
espresso in
eccetera,
maniera
eccetera,
generale.
eccetera.
Allora, esistono le fonti nella tradizione Burn, sono tutti dei testi sacri, sono, chiamiamola, la geografia, cioè che spiegano in dettaglio quella che è stata la biografia di Buddha Thongpa Sherab, il tipo di insegnamenti che ha proclamato, eccetera. Quindi la tradizione Burn conosce benissimo la storia del proprio fondatore, okay? E ci sono due, già in genere sono due grosse biografie, una biografia più lunga e una più corta, più o meno dettagliate, che si sovrappongono come genere di informazioni, quindi lì è dettagliatissimo. Quello che non si sa, ovviamente, non puoi fare, non ci sono fonti storiche che possono arrivare fino a 18.000 anni fa, ovviamente. Se un archeologo volesse trovare degli indizi, ovviamente Holmon Luring è un regno spirituale, quindi voglio andare lì con la cazzuola a scavare, non troveresti né muretti né residui di niente. Quindi c'è questo sfasamento, nel senso, se noi rimaniamo nella scienza razionale, nello scientismo puro, potremmo dire che queste sono, tutte fandonie e tutte fantasie. Se noi andiamo al di là di quella che è, secondo me, la limitatezza di un punto di vista esclusivamente razionale, storico, storicista, quello che volete, eccetera, allora si apre un altro orizzonte e allora a quel punto è assolutamente coerente quello che dicono le fonti BOMP. Anche se, piccola cosa che interesserà ad alcuni di voi, pensate che l'antico regno dove si è manifestato in primis lo Yunnan Bon, che è questo regno dello Shanshung, che è un regno che si diceva essere un regno molto vasto a ovest, nord-ovest dell'odierno Tibet, e come vi dicevo prima, da un certo momento in poi il Tibet ha fatto un'opera di conquista, ne ha annesso un pezzo. Diventato quindi Tibet a tutti gli effetti. Ebbene, fino a pochissimi anni fa, si pensava che anche questo fosse un regno leggendario, per carità, anche qui proprio le leggende di questi popoli che dovevano in qualche modo nobilitarsi, quindi sono inventati il regno dello Shanshung. Non è così, e su questo, il professor Namkhai Norbu all'epoca fece delle ricerche splendide, anzi fu uno dei primi pionieri nella ricerca in questo senso. Ebbene, nel corso degli anni, tibetologi, archeologi, antropologi hanno lavorato, e in realtà questo regno dello Shanshung non è per niente una fantasia, è esistito, ci sono le vestigia archeologiche, continuano gli scavi, e guarda caso tutto quello che dicevano i testi, come localizzazione geografica di certi luoghi, la capitale del regno dello Shanshung, eccetera, erano veritieri, quindi si stanno adesso riscoprendo, e qualcosa che sembrava essere frutto di pura fantasia in realtà è realmente esistito. Quindi l'archeologia pian piano anche lei sta andando indietro nel tempo, e quindi cose che magari poche centinaia di anni fa diceva siamo nel regno della leggenda, no, poche centinaia di anni fa oramai ci sono le testimonianze, quindi qualcosa che sembrava immaginario invece è reale. Quindi in questo senso parlavo. Spero di essere stato chiaro, di
Sì,
aver capito.
grazie, grazie, sì,
A voi.
ok.
Sono altre curiosità, domande, osservazioni, qualcosa che non è stato esposto chiaramente o che non è stato recepito bene?
Avrei una domanda, se posso.
Sì.
Buonasera, sono Camilla. Scusate se non ho il video acceso. Ha menzionato che l'ultima persona che ha ottenuto il corpo arcobaleno è stata a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
Uno
Io
degli
avrei una
ultimi,
domanda.
non l'ultimo in
Ah, uno degli.
assoluto, sì.
Ah, ok. No, la mia domanda è proprio relativa a questa, perché magari facendo ricerche e parlando anche con, non so, Ajarn che stanno in Thailandia o persone che praticano altre discipline come il voodoo, eccetera, che perciò sono molto attive nei loro luoghi, cioè qui in Occidente abbiamo un po' perso, perciò mi è stato detto che determinate cose, come appunto anche a livello magico, a livello, accadono più in quei luoghi dove diciamo scorre ancora il mana o comunque c'è ancora, è forte, mentre qui in Occidente diciamo che non c'è più questa, non c'è più la possibilità di far accadere queste cose. Non so se mi sono spiegata.
Sì, ti sei spiegata benissimo.
Ok.
Allora, adesso esco un po' dal ruolo che ho avuto fino adesso, ti parlo un po' dell'esperienza mia personale, anche come antropologo e come ricercatore, quindi non solo come praticante che conosce un pochino le cose della tradizione dello Yunnan Bon. Purtroppo non è così, nel senso che oramai viviamo in una situazione talmente caotica che è difficile stabilire quei posti che ancora si sono conservati con un'atmosfera sigillata dal punto di vista energetico di purezza. Io ti posso fare l'esempio, ad esempio, di Kathmandu, che dove ho abitato per tanti anni, conosco da più di 30 anni, eccetera. Posso dirti che se le prime volte era ancora con tutte le contraddizioni di quel luogo, però sentivi effettivamente una certa potenza, adesso quella città, e cito quella città per citarne tantissimi altri posti, ormai l'atmosfera e la polarità si è totalmente invertita. Quindi no, ci sono stati proprio dei mutamenti, dei cambiamenti energetici molto molto repentini, spesso legati a una modernizzazione troppo rapida, per cui questa modernizzazione molto rapida ha smantellato tutto. Oramai pensare che ad esempio una delle civiltà che è più legata ai social oramai è il popolo pakistano, una dei posti dove ci sono più telefonini pro capite è il Kerala nel sud dell'India, quindi zone che fino a pochissimo tempo fa erano sacerrime, sacrissime. Io parlo del Pakistan, non so, Pakistan ne possiamo parlare, è stata la culla dello Dzogchen dal punto di vista buddista, Garab Dorje e le origini dello Dzogchen per quello che riguarda l'ambito buddista, sono legate alla zona dello Swat, quindi dell'Odiana, quindi del Pakistan. Pensare in quei posti ormai invece è tabula rasa. Quindi no, ugualmente il Tibet sta diventando oramai una modernizzazione talmente accanita e feroce che secondo me gli dèi, gli spiriti e le energie se ne vanno a gambe levate da quei posti. Noi stiamo letteralmente impestando questo universo e non è un caso che gli insegnamenti dello Dzogchen adesso attecchiscano più in Occidente che in Asia. Perché? Perché è come se l'onda da noi fosse già passata e l'onda delle cose brutte sta arrivando invece adesso in quei mondi. Noi l'onda è già passata, quindi qui c'è possibilità di ricostruire. Anche perché oramai il degrado qui occidentale lo conosciamo, ha la sua avanzamento, sì, con grandi accelerazioni, ma comunque lo conosciamo. Non sono quei luoghi intatti dell'Asia che di colpo si sono trovati spazzati via, che di colpo da che, come è stato il caso della tribù dove ho lavorato lungamente, la gente che andava a piedi nudi e che non conoscevano niente, conoscevano appena il mandare le lettere attraverso un ufficio postale, non c'era telefono, non c'era elettricità, ora sono persone che tranquillamente usano il telefonino e mi mandano WhatsApp. Quindi quei mondi là sono scomparsi, quelle splendide bolle incantate si sono tutte infrante. Quindi dico io, boh, forse oggi come oggi è bene starsene in Europa piuttosto che altrove perché il peggio, in parte è già passato. E quello che può accadere, più o meno noi siamo abbastanza collaudati, quindi più o meno possiamo immaginare che piega ancora può prendere questo mondo nel suo lento eclissarsi. Quindi magari fosse così. Questo non vuol dire, non voglio fare un discorso come si dice? Totalirista, non so come si dica in italiano, però ci siamo capiti, totalitario forse. Però fatto sta che oramai tanti mondi che laggiù ancora avevano potenza la stanno perdendo. E l'Himalaya in questo non scherza, il sud-est asiatico è impestato, eccetera, eccetera, eccetera. E il Tibet, soprattutto il Tibet, da questo punto di vista, è stato letteralmente massacrato. Spero di averti
Sì,
risposto.
grazie mille, grazie mille.
Martino, posso farti una domanda? Ciao,
Sì, certo.
buonasera. Niente, io ti volevo chiedere una cosa, nel senso che avendo molto a cuore il tema della morte, da quando ero piccolino, per mie esperienze, ho sempre sentito questo tema molto forte e ho perso da pochissimo purtroppo la mia mamma. La mia domanda è questa. Mi interesserebbe molto per il discorso degli insegnamenti che ci vuoi tramandare, il culto dei morti. La mia domanda un po' forse banale è questa, nel senso io un po' faccio coro a tutte le domande di stasera, essendo una persona europea, occidentale, mi chiedo banalmente, potrei integrare gli insegnamenti, se magari ci saranno, sul culto dei morti, se ce li darai, per quanto riguarda la mia mamma, cioè nel senso, se io attuo gli insegnamenti che tu ci darai di questa tradizione, cioè secondo te si fa qualcosa diciamo di sacrilego? Non so se sono stato chiaro.
No, allora, come vi dicevo, grazie a questa domanda che permette anche di puntualizzare, poi arrivo assolutamente all'aspetto specifico di cui domandi tu. Allora, quello che faremo noi praticheremo assieme, vorrei far con voi, aiutarvi a imparare le nove pratiche preliminari, che sono le pratiche di purificazione estremamente potente, la prima delle quali è il Guru Yoga, che quindi è quella pratica che permette di connettersi direttamente con il lignaggio di pratica, con l'energia del lignaggio e con i potenziamenti del lignaggio. Poi faremo anche alcune pratiche diverse di natura psicofisica, ne abbiamo parlato, come gli Tsalung, poi sentirò io Kenpo Gelec, vedrò un po' fin dove diciamo andare, dove fermarci, su quale cosa ritornare. Allora, già queste pratiche sono importanti perché già lo dicevo l'altra volta, il cammino dello Dzogchen, lo Yundun Bon in generale, è un cammino fondato sulla nozione di compassione, per cui tutto ciò che noi pratichiamo per noi, tutte le meditazioni che noi svolgiamo, le preghiere che possiamo recitare, i mantra, lo facciamo prima per il beneficio di tutti gli esseri senzienti e poi per noi. Quindi qualsiasi pratica tu faccia, e lo impareremo dalle prossime volte, c'è una preghiera all'inizio, ci sono delle preghiere alla fine. Le preghiere alla fine si chiama dedica dei meriti, vuol dire che tutto quello che tu hai accumulato, generato di positivo attraverso la pratica, in quella sessione di pratica, tu lo regali al benessere e al beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi già praticando, per venire alla tua domanda, stai già aiutando tua madre. Tua madre come tutti gli esseri senzienti. Poi se vorrai potrai praticare e dedicare in particolare per lei. Quindi questo significa qualsiasi pratica già va bene da questo punto di vista perché si pratica proprio per aiutare tutti quanti, anche noi stessi perché ovviamente anche noi dobbiamo uscire da questo marasma, però insomma lo facciamo essenzialmente anche per tutti gli esseri senzienti, dall'insetto all'animale, eccetera, eccetera. Detto questo, per quello che riguarda, quindi non c'è sacrilegio di niente, io vi insegno delle cose poi. Vi invito, vi invito, vi invito, tenete i contatti stretti con Shenten, quindi questo monastero francese, attaccatevi forte a Kenpo Gelec, che veramente non è solo un grandissimo maestro, ma è un bravissimo ragazzo, quindi è una persona che veramente Quello che lui dice lo ha realizzato pienamente, quindi ovviamente un grande praticante e un ottimo insegnante. Quindi cercate di star vicino e di sfruttare l'occasione di quando Campo Gleick verrà in Italia, perché quella è l'occasione in cui voi domanderete le trasmissioni. Quindi quello che avete imparato con me, ma poi lo dirò io a Gleick, se ci sono persone che hanno fatto con me, Gleick, per favore, dagli la trasmissione delle pratiche preliminari o degli Zalung. Quindi riceverete la, diciamo, consacrazione e l'ufficializzazione di quello che con me un po' imparecchiate, ok? Quindi questa è una cosa, l'ultima cosa che riguarda te, ma penso riguardi tutti. Nella tradizione Burn ci sono delle pratiche proprio per i defunti, delle pratiche vengono svolte per i defunti soprattutto nel primo periodo dopo la morte, quando ancora non si sono reincarnati, proprio per aiutarli a avere una rinascita favorevole. Quindi adesso nel caso di tua madre, immagino sono pratiche che vengono svolte per 49 giorni dopo la morte della persona, quindi immagino tua madre è fuori questo tempo, immagino la perdita è più vecchia, diciamo, risale a più tempo, però ciò non toglie, queste sono pratiche che uno, i Bonpo le praticano quotidianamente, sono le pratiche tutti i giorni, si fanno il pomeriggio. Quindi tu le potrai continuare a fare queste pratiche qua, sono delle preghiere con delle offerte specifiche per tutti gli esseri senzienti, ma in particolar modo per i defunti. Lo potrai fare, poi sai, si dice, il bardo dura 49 giorni, ma è una cifra simbolica, quindi sono 49 giorni per alcuni, sono 49 secondi per altri sono 49.000 anni. O 490.000 eoni, quindi nessuno può dirti in questo momento la persona cara a cui stai pensando se si è reincarnata o non si è reincarnata, quindi tu potrai comunque farlo e sicuramente andrà a beneficio. Quindi questo per rassicurarti. E su questo la tradizione Burn, il menu è vasto, nel senso troverete pratiche e meditazioni che riguardano tutti gli aspetti, non è veramente settoriale, copre tutti gli aspetti, la vita quotidiana, l'equilibrio energetico, la pulizia dell'ambiente, la protezione rispetto agli attacchi esterni di entità malevole, tutto, da lì fino appunto la possibilità, se riceviamo la benedizione dei Buddha e se siamo bravi praticanti, di ottenere il corpo d'arcobaleno. Quindi in questo cammino c'è tutto.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a te. Ok, allora se non ci sono altre domande, io mi fermerei qua. Vi darei appuntamento, vi rimanderà Francesca una mail per il prossimo appuntamento, che sarà grosso modo fra 2 settimane, probabilmente fra 2 martedì. La prossima volta andremo, ahimè, avanti ancora con un pochino su cose teoriche. È importante la prossima volta parlare di cosa è nello Dzogchen, cosa è la mente, cosa è la natura della mente, cosa si intende per condizione illuminata, se no quando andiamo a praticare chiudiamo gli occhi e non sappiamo cosa facciamo e quello che facciamo serve a poco. Quindi ancora un po' di informazioni teoriche, poi vedremo dalla prossima volta il tempo che occuperemo e pian piano iniziamo a lavorare con la meditazione e poi vedrete pian piano le cose teoriche saranno sempre di meno, sarà più la parte pratica e lì ci sarà di che divertirsi. E di tanto in tanto però daremo qualche informazione teorica in più per aggiustare il tiro e canalizzare al meglio le pratiche che di volta in volta andremo a fare.
Dovremmo finire a mercoledì 4 settembre, quindi, come prossimo incontro.
No, dicevo, probabilmente martedì 3 settembre faremo.
Ah, non mercoledì,
Martedì,
martedì.
martedì.
Quindi
L'idea è
martedì.
ma mantenere tutti i martedì di ogni 2 settimane.
Quindi il prossimo, questo lo saltiamo, il prossimo martedì sarà martedì 3 settembre.
Esattamente. Poi vi diamo
Grazie.
conferma via mail,
Sì,
eccetera.
per organizzarsi nella
Bene,
presenza
bene,
davanti.
bene. Tutto qua. E
Grazie, grazie.
poi andiamo avanti e vi terremo anche informati su altri eventi, le altre cose che via via organizzeremo. Ok? Perfetto. Allora, vi ringrazio ancora dell'attenzione e spero appunto che siate voi tutti presenti anche al prossimo incontro e vi auguro una splendida serata e una notte serena. Chiudete gli
Grazie.
occhi, pensate a Tonpa Sherabha, la bellezza di questi insegnamenti, vedrete come già i sogni e i sonni saranno più sereni.
Grazie.
Grazie, bella serata e buonanotte.
Buonanotte.
Ciao, ciao. Grazie
Buonanotte.
Martino, grazie Francesca. Saluti a tutti, buonanotte. Ciao.
Buonanotte.